Buonasera, prego chi fosse ancora se vuol prendere posizioni e procediamo alla... Ecco, entra anche il consigliere Zenatti, buonasera, assessore Pozzer, ok, quindi segretario prego con l'appello.
Buonasera, Angeli William, Asghar Wasim,
presente.
Bresciani Stefania,
presente, buonasera.
Catalano Domenico,
presente.
Cemin Club,
presente.
Chiesa Ivo, assente. Cossale Micol,
presente.
Dapor Luca,
presente.
Dardani Giovanni,
presente.
De Gasperi Fabio,
presente.
Dorigotti Michele,
presente.
Fait Carlo,
presente.
Farinati Paolo, presente. Francesconi Miriam,
presente.
Gamberoni Davide, assente. Gelmini Annalisa,
presente.
Lui Giampiero, assente giustificato. Martinelli Francesca,
presente.
Matassoni Irene,
presente.
Miniucchi Andrea,
presente.
Miorandi Arianna,
presente.
Mirandola Giulia,
presente.
Mullici Fation, è assente. Piccini Paolo,
presente.
Ploteger Carlo, assente. Puzza Fabiola,
presente.
Pozzer Ruggero, Robol Giulia, presente.
Presente.
Vaccari Tommaso,
presente.
Valduga Silvia,
presente.
Zambelli Andrea, Zenatti Marco,
presente.
Ok, siamo presenti in 27. Allora, come abbiamo già previsto ieri e abbiamo fatto bene visto come si sono protratti i lavori, apriamo il consiglio di questa sera con le interrogazioni e faccio portavoce, non c'è ancora consigliere Catalano, No, non c'è ancora la risposta sulle forze dell'ordine perché sa che si attendono i dati del questore, mi sembra che in questi giorni ci sono state un po' di variazioni e quindi li raccoglieremo e mi risulta che sono state date fornite le risposte a tutte quelle che sono all'ordine del giorno. La prima è proprio la sua, consigliere Catalano, che nella sintesi come titolo aveva imbrattamento o deterioramento di un bene culturale, se vuole brevemente esporla così.
La nostra amministrazione si è dotata di un sistema di videosorveglianza avanzatissimo, con dei costi a carico del contribuente importanti, in ottemperanza a quanto indicato dal legislatore, ma bisogna chiedersi, abbiamo formato il personale nell'utilizzo di questo strumento? L'analisi delle immagini ai fini investigativi, perché a questo servono i sistemi di videosorveglianza, è un'attività molto complessa che richiede la selezione di personale con particolari attitudini e vi posso garantire che non sono in tanti in grado di svolgere questo lavoro. Basti pensare che facendo propria l'ipotesi investigativa del detective, cioè di colui il quale conduce l'indagine e di solito è uno che vive la strada, l'operatore deve dare una conseguenzialità tra le immagini acquisite dai sistemi pubblici integrandoli con quelli posizionati da privati per trovare riscontri e trasformare le immagini in fonti di prova. Vedesi l'omicidio Verzeni. Per tornare ai numerosi e preziosi beni culturali che vengono imbrattati con costi esorbitanti a carico del contribuente, suggerivo di stilare un vademecum. Non appena si viene a conoscenza del reato di imbrattamento, acquisire immediatamente le immagini non solo delle telecamere installate dall'amministrazione, ma anche quelle dei privati che possono fornire elementi utili ai fini investigativi. Fare un'analisi dettagliata dei frame per mettere in evidenza ogni particolare che inizialmente può sembrare insignificante, cappellini, tatuaggi, scarpe, giubbotti di coloro i quali praticano chiaramente l'imbrattamento. Ricercare nel mercato dei software che cercano elementi in comune nelle varie immagini di episodi criminosi verificatisi in tempi diversi per poterli ricondurre eventualmente ad un unico soggetto. Con gli agenti di prossimità, cioè quelli che sono sulla strada, poiché alla fine sono queste figure professionali che danno il vero input alle indagini, acquisire ogni utile notizia ed informazione che, integrandola con le immagini acquisite, possa dare un volto a questi imbrattatori seriali che vi posso assicurare si possono contare sulle dita di una mano. Vedasi il fantasmino, quello che fa il fantasmino dappertutto, sono 4-5. In sintesi, il legislatore non riteneva esaustivo posizionare telecamere dappertutto, ma dovevano essere da supporto alla polizia di prossimità, che è la vera arma vincente per prevenire i reati. Abbiamo investito molto in questo strumento e come cittadini bisogna pretendere molto per ottimizzare il loro utilizzo, partendo, come già detto, dalla formazione degli operatori che si occupano di analisi delle immagini. Questo. Grazie.
Consigliere, ha ricevuto la risposta, l'ha letta, è rimasto soddisfatto, quindi non aggiungiamo commenti. Grazie consigliere. E proseguiamo, c'è un'altra sua interrogazione che riguarda, interrogava circa problematica da parcheggia per disabili. La risposta l'ha ricevuta oggi, ha avuto modo di leggerla e chiedo scusa.
L'assessore Miniucchi e sono completamente soddisfatto delle risposte ricevute.
Ecco, vado un po' oltre, se velocemente, perché ci può essere qualcuno che ci ascolta, se in poco dice qual era il problema.
Avevo evidenziato un parcheggio vicino il liceo scientifico Rosmini che era collocato in una posizione veramente disagevole per un disabile, per cui avevo proposto di spostarlo in avanti dove c'è il palazzetto dello sport e che è stata nella risposta è stata accettata questa soluzione. E poi chiaramente io suggerivo per quanto riguarda la sanzionabilità delle violazioni di coloro i quali occupano indebitamente i posti degli invalidi, di inserirlo nel regolamento di polizia urbana, in quanto il codice della strada non è chiaro se si può sanzionare in un locale tipo nei parcheggi ad esempio che si trovano all'interno dei supermercati, nelle aree riservate ai supermercati, perché quelle vengono considerate aree private. Quindi se noi le inseriamo tipo una sanzione nel regolamento di polizia urbana, si potrebbe ovviare a questo, a questo problema che si crea. Ecco, questo è tutto. Ripeto che mi ritengo soddisfatto della risposta data dalla sezione.
Grazie consigliere. Andando in ordine, c'è interrogazione del gruppo Fratelli d'Italia da Porzenati e Piccini che riguarda il nuovo edificio dell'orto in prossimità del cimitero e c'era tutta una serie di quesiti sulle autorizzazioni. La risposta è arrivata, anche qui se con celerità andiamo sull'esposizione e in base alla risposta appunto se soddisfatti della risposta stessa. Grazie, non so chi dei tre parli.
Sì, grazie, mi hanno delegato. Ma la domanda che abbiamo fatto l'interrogazione si inserisce insomma nel ragionamento di cercare di comprendere la ubicazione di quell'attività di produzione di prodotti agricoli su un'area che abbiamo visto dal PRG essere destinata ad area cimiteriale. In una prosecuzione approfondimento appunto abbiamo evidenziato o cercato di capire le autorizzazioni che sono relative all'edificio in legno che c'è vicino all'entrata di questo orto. Ecco, la risposta è arrivata, sono arrivate anche i pareri allegati dell'azienda sanitaria. Abbiamo notato comunque che l'argomentazione gira sempre attorno al fatto che si consideri quell'area fascia di rispetto cimiteriale. In effetti tecnicamente o realisticamente, realmente è una fascia di rispetto cimiteriale, perché il cimitero, il muro è un pochino sopra, evidentemente nella realtà può essere fascia di rispetto cimiteriale, però questo secondo noi continua a stridere un pochino con la destinazione urbanistica che prevede l'area a cimitero. Di conseguenza, insomma, anche l'ultima affermazione in cui ci si riserva all'amministrazione di andare a a modificare la previsione urbanistica dell'area, ci sembra mettere un po' in dubbio il fatto che l'effettiva presenza di quell'attività e di quel manufatto siano completamente coerenti con la destinazione urbanistica. Quindi la perplessità rimangono, insomma. Grazie.
E quindi giudizio finale sulla risposta?
Non soddisfacente.
Ok, non soddisfacente. Andiamo poi a trattare l'ultima interrogazione, sempre nell'ordine del giorno, anche questa con rispetto dei tempi, un'interrogazione sull'uso della fascia tricolore da parte del consigliere delegato al decentramento Davide Gamberoni, e la risposta era in carico alla sindaca. Chi?
Rispondo io. Buonasera. Allora sì, avevamo chiesto, avevamo notato che il consigliere Gamberoni indossava la fascia tricolore in concomitanza della festività del 5 agosto durante la Santa Messa, in questo caso le celebrazioni a Lizzanella. E domandavamo in virtù di quale ragione avesse potuto indossare la fascia, dato che abbiamo rilevato che da un punto di vista legislativo non era prevista. Abbiamo ricevuto la risposta, di cui premetto che non siamo soddisfatti. Infatti viene richiamata una lettera, una direttiva del Ministero, che la stessa sindaca cita. Riguardo a questo argomento sono state fatte varie interrogazioni al Ministero degli Interni, il quale ha risposto richiamando la stessa normativa e la stessa circolare ministeriale a cui si ricollega poi la normativa nazionale, e afferma che l'assessore non vice sindaco e gli altri soggetti dell'amministrazione comunale o di organismi o di enti a cui partecipano gli enti locali con propri rappresentanti non possono indossare la fascia tricolore in luogo del sindaco per presenziare ad eventi dove anche sono loro stessi delegati dal sindaco. La razionalità è perché viene richiamata la norma di legge in cui in questo caso sul testo unico dell'articolo 53,2 del TUOL, in cui si fa riferimento appunto che gli unici due soggetti che la possono indossare sono il sindaco o il vice sindaco in sua assenza. L'interpretazione che viene fatta, per concludere, da chi appunto ha interpretato la norma del Ministero, si dice che il legislatore non ha voluto lasciare un'ampia scelta, ma ha perfettamente dichiarato qual era la tipologia, quindi non si può fare in questo caso un'interpretazione estensiva di quella norma. E quindi non siamo soddisfatti della risposta e a questo punto la riteniamo una risposta anche più politica. Da questo punto di vista allora ci riserveremo quello di, tramite una lettera specifica, di chiedere in questo caso al segretario comunale che la sua specifica nell'interpretazione di quelle che sono le normative, una risposta riguardo a questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere per la verbalizzazione. 19:22 è entrato il consigliere Mullici. Buonasera a lei. E quindi le interrogazioni le abbiamo svolte, quindi abbiamo occupato questo spazio e quindi, seguendo l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, siamo alla relazione da parte della Sindaca, relazione presentazione del documento unico di programmazione, che è una presentazione e quindi viene presentato dalla Sindaca e in questa serata non è previsto alcun tipo di dibattito e né tantomeno di votazione. Quindi, Sindaca, a lei.
Dovrebbe esserci un documento che viene proiettato. Non so chi è che deve fare. Nessuno? Sì, ok. Intanto magari inizio anche se... Bene, all'inizio del mandato di ogni sindaco, di ogni amministrazione entrante, all'inizio di ogni consigliatura, così potremmo definirla, vengono presentati, come è già stato fatto in precedenza già da me e dalla mia giunta, gli indirizzi generali di governo della città. E vengono presentati all'Aula per una necessaria approvazione, in modo che l'Aula sia in qualche modo consapevole e dedotta di quelle che saranno le azioni principali e più importanti del programma di governo che è stato quello presentato ai cittadini con il quale si è composta una maggioranza e di conseguenza nominata una giunta e anche eletta la sindaca, in questo caso la sottoscritta. Questo documento è un documento importante perché a seguito di queste linee generali, di questi indirizzi generali di governo, ne nasce poi tutta una programmazione che riguarda le strategie, la programmazione, i progetti che poi di dettaglio verranno presentati e portati avanti nei sei anni, cinque normalmente, ma sei anni in questo caso particolare della consigliatura. Quindi questi indirizzi generali diventano lo schema di riferimento di fatto che serve poi per definire quelli che oggi poi andrò a presentarvi, che sono i cosiddetti obiettivi strategici che stanno all'interno di quello che è lo strumento più importante come strumento di programmazione, che è il documento unico di programmazione che oggi vi presenterò e dal quale dipendono sostanzialmente poi tutte le altre forme di programmazione e di atti conseguenti che sono il PEG, il PIAO, eccetera. Nella sezione strategica, che è quella che io oggi andrò a presentarvi, ripercorreremo in qualche modo quelli che consideriamo essere gli obiettivi più importanti, obiettivi per appunto strategici. Quello che viene presentato oggi è il DUP proprio nella sua linea strategica e non nella sezione operativa, che sarà invece oggetto sostanzialmente di un secondo momento di confronto poi con l'Aula. E tutto questo è molto importante perché diciamo parte strategica e parte operativa sono questo documento fondamentale all'interno del quale è possibile ricondurre tutta l'azione di governo ed è una programmazione che nel caso del documento operativo viene poi riaggiornata e ripresa in considerazione ogni anno, mentre per quel che riguarda invece la parte strategica è un documento che ha valenza fondamentali derivanti appunto dagli indirizzi generali di governo. Quindi con questa semplificazione, non me ne vogliate, non troppo di dettaglio, vado poi a declinare quelli che poi sono dei punti che abbiamo già analizzato durante la presentazione delle linee degli indirizzi generali, ma che poi richiamano anche quelli che sono dei concetti e delle parole che io ho definito parole chiave e che ricorrono molto spesso anche nelle azioni poi operative che ne conseguono e che sono fondamentalmente i principi fondanti, i principi essenziali sulla quale tradurremo in azioni, in progetti e in definizioni specifiche in atti che arriveranno poi nel Consiglio. Allora, no, torniamo un attimo indietro, scusa. Allora li rileggo così solo per... sono 8 punti, li avevamo identificati anche l'altra volta e riguardano sostanzialmente 8 tematiche essenziali, a nostro avviso, a mio avviso, per quel che riguarda il governo della città. Il primo, in assoluto, il tema naturalmente della qualità della vita, strettamente connessa della vita urbana, della vita della città, strettamente connessa con il muoversi, con il concetto del muoversi, del vivere all'interno del contesto della città, e la mobilità racchiude quella parola che non è solo muoversi, che non è solo viabilità, quindi intesa come programmazione di infrastrutture, realizzazione e manutenzione di strade, ma anche il muoversi, sottintendendo l'importanza delle persone che hanno un ruolo fondamentale nell'utilizzare e nel svolgere le proprie funzioni, quindi muovendosi all'interno della città. Quindi la mobilità è un tema molto più ampio del tema della parola viabilità e del tema traffico di per se stesso, che è connesso molto spesso a quella che è una delle problematiche delle città contemporanee, ma anche moderne, e che quindi naturalmente interessa anche la nostra città da tantissimo tempo, e che però ovviamente non è esaustivo nella complessità di quello che riguarda anche gli stili e la qualità del vivere di oggi. Il secondo tema riguarda, la seconda fascia riguarda l'ambiente, all'interno dell'ambiente a cui io associo sempre la parola sostenibilità, ma che poi è legata sicuramente anche alla qualità del vivere, perché abbiamo visto e appreso anche ieri quanto importante sia come termine contemporaneo su tutte le azioni in qualche modo della città moderna, della città contemporanea di oggi, il carattere dell'essere sostenibile, per cui il principio anche della sostenibilità li troverete in diversi di questi macro obiettivi, però molto connesso all'ambiente è certo il termine di sostenibilità. E un po' come abbiamo visto ieri, cioè il tema dell'acqua, il tema dei rifiuti, il tema a mio avviso anche di un processo che riguarda la qualità del vivere, ma nel contempo anche l'aspetto economico dello stesso. Il terzo macro obiettivo, diciamo macro tema, riguarda una delle emergenze importanti, ma che è connesso al vivere sociale, quindi al tessuto e alla coesione sociale della nostra città, e con dei principi che sono quelli legati al tema dell'inclusione. Quindi inclusione vuol dire che nessuno si sente escluso, quindi qui si toccano tantissime tematiche, non una in particolare, ma si concepisce il tema della diversità come una ricchezza, come un valore e non come un problema, e questo chiaramente soprattutto nei servizi principali che vengono dati al cittadino. Una delle emergenze più chiaramente codificate è certamente l'emergenza casa, intesa però anche come sviluppo e come prospettiva nel pianificare rispetto a quelli che sono i cambiamenti, connessi anche al tema della denatalità, al fatto che chiaramente la crescita della città ha. Quarto macro tema, lavoro e impresa, le due cose ovviamente sono strettamente connesse, ma lo sono, tutti gli 8 punti sono connessi tra di loro, mi preme dirlo. E altro tema fondamentale, nonché vocazione importantissima della nostra città, pensiamo soprattutto a Rovereto come città industriale, ma non solo, l'impresa è molto di più che la città industriale, è naturalmente tutto il tessuto lavorativo, tutto il tessuto aziendale, artigianale, economico, ma anche sparita la cosa, ma è lo stesso economico, ma anche lavorativo, che comunque in ogni caso ha un valore cogente nella programmazione di qualsiasi amministrazione. Quinto aspetto, molto importante, il tema dell'amministrare legato alla partecipazione, cioè alla cittadinanza attiva, al coinvolgimento, quindi un'amministrazione che non rimane chiusa in se stessa nella sua programmazione, ma che si rivolge anche a principi di utilità e di efficienza, ma di coinvolgimento e di consapevolezza da parte del cittadino di ciò che succede all'interno dei servizi che vengono forniti e di quest'aula stessa. Sesto, settimo e ottavo punto, molto importanti tra di loro, altre vocazioni fondamentali della città, molto interessanti anche rispetto a quello che è l'oggi, ma anche nella programmazione del domani, il concetto della formazione, dello sviluppo, della possibilità che un'equità anche per quel che riguarda i principi della cultura, credere in cultura significa riuscire a costruire una cittadinanza che è sempre molto attiva, capace ovviamente di spirito critico, di mettersi in gioco, di accedere a maggior professionalità, di essere inclusa anche nei livelli della società e non fuori, quindi i processi di formazione sono molto importanti e molto sottendono anche alla creazione di una cittadinanza consapevole e più sicura. E questo è un principio importante perché che è legato anche al tema dell'integrazione, perché il livello, una comunità non impoverita da un punto di vista culturale è una comunità che meno facilmente delinque o si sposta o si muove, quindi la formazione ha un ruolo chiave a nostro avviso per quel che riguarda i processi di sicurezza, ovviamente non quelli dell'immediato ma nella prospettiva della crescita di una città, quindi questo è molto importante. E l'università, sapete, Rovereto città universitaria è un tema che abbiamo più volte toccato, quindi sapete di che cosa parlo, anche come formula di sviluppo per un proseguo di quello che sarà il prossimo futuro della nostra Rovereto, e a questo fa seguito naturalmente Rovereto città della pace e dello sport, molto spesso lo diciamo, le grandi infrastrutture, un corso didattico e un corso di laurea molto importante nato a manifattura, ma anche un liceo sportivo, percorsi sportivi nelle scuole superiori a vario titolo, un collegamento naturalmente con la qualità del vivere e psicologia e scienze cognitive, quindi un modo diverso di vedere naturalmente anche l'attività sportiva come benessere legato alla salute, è un concetto che comunque è molto caro rispetto anche agli investimenti che nelle varie annualità sono state fatte sulla città, ma che comunque codificano il senso dello sport come legato naturalmente anche a un principio di salute, di crescita, di accessibilità e di inclusione per tutti. Città della pace ed europea è un contesto che è quello che inserisce Rovereto in un contesto globale molto importante, legato se vogliamo a una tradizione anche storica per quel che riguarda la pace e il simbolo Maria Dolens, la campana dei caduti. Quest'anno nel 25 assisteremo al centenario della stessa, quindi un momento molto importante, un compleanno che ha un valore non solo roveretano ma un valore anche come messaggio europeo, ma direi anche globale. Insomma, siamo in un momento in cui assistiamo a dei conflitti molto critici, insomma penso anche a quello che sta succedendo in Libano e non solo, quindi insomma un'escalation molto forte nella striscia di Gaza, in Israele, e la situazione è molto delicata e quindi forse anche il centenario assume o potrà assumere anche un momento significativamente rilevante da questo punto di vista, anche per lanciare da quella parte dell'Europa dove in realtà la pace c'è una riflessione che forse sia di più emotivo coinvolgimento rispetto a quello che sta succedendo all'oggi, rispetto a parti del mondo dove appunto la situazione che viviamo noi non c'è. E Rovereto città europea, una codifica che la città ha conquistato nei secoli, anche perché è legata a contesti molto spesso di un'identità di confine o comunque di un confronto tra lingue diverse e quindi abituata a confrontarsi anche con culture e con realtà che mettevano, diciamo così, anche in discussione il fatto che il dialogo potesse essere una soluzione rispetto allo scontro, ma poi in qualche modo questo stesso dialogo è risultato vincente nella conclusione che poi ha portato alla condizione della nostra autonomia speciale. Ecco, questi gli otto assi che poi abbiamo scelto di suddividere, andiamo avanti, in quattro macro aree. E quindi raggruppando gli otto assi sostanzialmente in alcune nella condivisione di principi e di concetti, andrò a descrivervi queste macro aree. Vedete, la prima di fatto tiene dentro il principio del termine sostenibilità, quindi tutto il tema della qualità del vivere, non solo legato all'ambiente in senso più ampio, quindi nell'ambiente mettiamo dentro proprio anche la mobilità, perché l'ambiente è l'ambiente urbano come l'ambiente paesaggistico, ma quindi in qualche modo tutta quella riflessione che riguardava i primi punti che vi ho descritto prima. La seconda macro area ha come caratteristica principale il valore dell'inclusione, quell'inclusione che, per come vi ho cercato di descrivere, è quindi un termine molto ampio, non riduttivo, cerca di fare della diversità una ricchezza, quindi un principio che esiste ed è realtà, da cui partire per costruire sicurezza, quindi è come un principio di prevenzione per prevenire i problemi. Naturalmente la sicurezza è anche risoluzione dei problemi che, diciamo, quel percorso non l'hanno avuto e che alle volte necessitano chiaramente, anzi sempre necessitano, una grande rete di collaborazione tra istituzioni e soprattutto in assoluto con le forze dell'ordine. Ma naturalmente questo è un programma che cerca di mettere lì dei valori e di capire anche come proporre una programmazione verso l'orizzonte dei prossimi 6 anni per garantire quel principio di coesione sociale che è alla base di una condizione di sicurezza. Naturalmente sicuri al 100% non si è mai, e quindi evidentemente poi i problemi vanno anche risolti nell'immediato, e non solo l'istituzione comune riesce a farlo, anzi forse meno di tante altre che sono più preposte, però chiaramente nella visione del cercare di migliorare, di prevenire un po' come si fa per i principi della salute, questo è in qualche modo la visione che viene proposta. La macro area 3 è legata al tema dello sviluppo, lo sviluppo della città, che è soprattutto innovazione. Usciamo da una 4 giorni di un festival che si è molto partecipato, peraltro una bella occasione, una bella opportunità che comunque aveva al proprio interno il termine dell'innovazione affiancato all'impresa, ma in realtà impresa, ricerca universitaria, impresa diciamo anche di alto livello, già aziendale, ma abbiamo visto che l'innovazione è l'innovazione anche del linguaggio, innovazione del sapersi confrontare tra generazioni diverse, e innovazione che è la crescita sostanzialmente di un percorso che è quello della nostra città e che mette insieme generazioni che hanno paradigmi molto diversi, ma che non per questo che devono trovare comunque il modo di capirsi e di dialogare per costruire quel percorso che è sempre di sviluppo e di sviluppo possibilmente positivo. Quarta macro area, l'asse della formazione, come ho detto prima, che comunque è fondamentale e che mette insieme quelle tre parole che avete visto, scoprire, imparare, educare, che hanno naturalmente un valore dal mio punto di vista simbolico e naturalmente molto valoriale. Ecco, in queste riflessioni un valore molto importante è stata la scelta delle parole, perché dietro a queste ci sono delle connessioni tra le parole stesse. E in qualche modo il linguaggio ha un valore molto importante, perché l'utilizzare una parola piuttosto che un'altra fa richiamo a connessioni diverse, quindi come prima cercavo di spiegarvi tra la differenza tra viabilità e mobilità, così anche il tema della formazione, dell'educazione sono termini che utilizziamo non in alternativa l'una all'altra, ma in coesione tra gli stessi, e quindi su questo si è cercato di fare una sintesi proprio con un'attenzione particolare al linguaggio stesso. Ok, andiamo avanti. Ecco, adesso sostanzialmente ogni macro area ha degli obiettivi di fatto strategici che io andrò a narrarvi, sempre però tenendo conto, scusatemi, ma questo è un po' più chiaro, esatto. Allora, la prima macroarea che, come vi ho detto prima, insomma, ha quelle caratteristiche importanti legate al tema della mobilità, e quindi mobilità e sostenibilità, e ha di fatto tre obiettivi. Questi tre obiettivi sono il primo proprio relativo al muoversi delle persone, quel muoversi delle persone che crea comunque anche, diciamo così, una città più contemporanea, tiene dentro un obiettivo molto importante che concretamente diventa il piano urbano della mobilità sostenibile. E ne cito uno perché intorno a questo piano sono correlati anche altri piani legati proprio al tema del muoversi, quindi si muovono le persone che hanno difficoltà, si muovono le macchine, si muovono i vari mezzi di trasporto, che possono essere privati, possono essere pubblici. Ci sono vari modi di intendere la mobilità, e chiaramente un piano, che è un piano di programmazione, un piano di strategia, è quello che cerca di tenere insieme, diciamo, la complessità del muoversi dentro un documento che il comune già ha, perché è previsto, insomma tutti i comuni ce l'hanno, ma che deve essere aggiornato, e all'interno del quale poi da quel documento e in contemporanea a quel documento ne seguono le azioni strategiche. Questo per dire, per scendere anche un po' più nella concretezza, che quel documento è importante perché fa una fotografia della città, una fotografia che non riguarda solo gli spazi vuoti, quindi gli spazi utilizzati per le persone per muoversi e quindi le connessioni, i tragitti, ma riguarda anche come le persone utilizzano questi spazi, e riguarda anche una programmazione per cui si va all'interno dalle grandi infrastrutture mancanti nella nostra città, quindi le cosiddette infrastrutture viabilistiche, quindi più volte ho citato alcuni progetti già in programmazione. Naturalmente qui si parla di Comune di Rovereto, ma è chiaro che questi progetti non si esauriscono nello stesso Comune di Rovereto, ma necessitano rapporti istituzionali, vuoi con la provincia, vuoi con la comunità di valle, vuoi con i comuni limitrofi. Dentro questo piano questo tema viene ovviamente ampiamente affrontato, come ampiamente affrontato viene, sarà il tema della mobilità comunque più leggera, più dolce, all'interno però di un sistema che è quello molto importante, delle ciclovie del Trentino, che è un progetto che la provincia autonoma di Trento sta portando avanti con grande impegno e costruendo delle reti già molto calibrate, e mi preme anche ribadire che questo è un grande vanto per la nostra provincia autonoma, perché abbiamo un sistema che prevede che le stesse ciclabili siano manutentate dal SOVA e quindi dal contesto provinciale. Questo è molto importante per i comuni, perché la mobilità non è solo sostenibile, non è solo una questione di trovare un modo alternativo per muoversi, quindi fa cultura rispetto all'altro mezzo, ma anche implementa il turismo, implementa gli stili sani di vita. Quindi la provincia autonoma di Trento ha finanziato, devo dire, soprattutto in questo quinquennio, la costruzione di una rete di ciclovie del Trentino, che è molto imponente e molto importante, e credo che ci porti ai primi livelli delle regioni che hanno questo sistema. Da Rovereto passa anche un percorso europeo di ciclovia, per cui in qualche modo noi siamo ancora una volta territorio di attraversamento, territorio di confine, e questo lo ritengo fondamentale. Scusate la nota. Qui, oltre alle grandi reti di collegamento, quindi di traffico viario, qua c'è tutto il tema ovviamente anche della ferrovia, lo vedremo, e quindi delle grandi infrastrutture che si stanno pensando, e poi naturalmente anche le reti che sono legate al trasporto pubblico, quindi non solo quello privato, ma come dicevo prima, quindi Trentino Trasporti e tutti i sistemi di movimentazione che abbiamo. Quindi qui c'è un macro obiettivo molto importante sulla quale poi si discuteranno, si porteranno avanti i progetti puntuali singoli che sono Il secondo tema, il secondo riguarda, diciamo così, un termine che usiamo spesso, che è rigenerazione. La rigenerazione degli spazi e dei luoghi della città, una rigenerazione che vuol dire riqualificazione di spazi vuoti, ma anche di edifici, quindi manutenzione e diciamo riqualificazione, si direbbe, insomma, è un termine più comune per chi progetta architetture, però la rigenerazione vuol dire non solo uno spazio fisico ben codificato, ma magari anche proprio reinterpretare quello spazio con funzioni e fini diversi, riconnettere i luoghi che hanno perso il loro sentimento, il loro senso di funzione, per costruire la qualità degli spazi urbani e qui in qualche modo maturando quel processo di socializzazione, quindi di riabitazione degli stessi, specialmente per quel che riguarda naturalmente i luoghi pubblici. Quindi qua e dentro questo contesto ci sta tutto quello che serve, il patrimonio ampio dei lavori pubblici nelle occasioni ovviamente specifiche di quelli che sono i progetti che noi riteniamo essere più significativi. Il terzo obiettivo è legato naturalmente alla sostenibilità dell'ambiente, delle risorse del nostro paese, una fra tutti della nostra città, scusate, ma anche del nostro contesto più ampio rispetto alla città, con diretta connessione con l'ambiente, ne abbiamo parlato forse un po' anche ieri, una tra tutti, la grande risorsa dell'acqua, risorsa idrica che comunque fa del nostro territorio, un territorio dentro il contesto del Trentino comunque privilegiato, perché noi abbiamo questa sorgente molto preziosa che comunque altri contesti, come abbiamo sentito ieri, Trento non hanno, quindi la cura e la valorizzazione e anche non solo, diciamo così, la manutenzione, ma cura è proprio il termine che noi possiamo utilizzare al meglio delle nostre risorse naturali e evitando e cercando di contribuire a quel processo anche fondamentale che è uno degli obiettivi europei, che è il tema della transizione ecologica, ma ieri dopo diciamo anche il confronto che abbiamo avuto, molto chiara anche la mission in termini mi viene da dire di imprese aziendali, partecipando più di una volta ad un confronto con Confindustria, mi sono resa conto che il termine sostenibilità è un termine molto legato anche all'impresa e all'industrializzazione del momento, quindi è per dire che i valori e i principi comunque stanno cambiando, cercando di tener conto quelle che sono le risorse importanti del nostro pianeta e che non devono essere sprecate, quindi qua naturalmente a portata del nostro territorio, della nostra città, c'è un principio che cerca di valorizzare le risorse naturali. Noi ieri abbiamo appreso anche tutto il tema non solo della nostra risorsa idrica, ma dell'energia solare, oppure anche l'idea di costruire una cultura dell'assenza dello spreco, che è molto importante, questo a portata di comune può indurre a fare moltissimo anche nel favorire processi che sono comunque virtuosi. Ecco, questi sono di fatto i tre obiettivi importanti che fanno parte della macroarea 1. La seconda, che riguarda invece inclusione, coesione e sicurezza, come tre, diciamo, parole chiave, come dicevo prima, ha due finalità importanti, che sono: la prima riguarda, diciamo così, il tema delle diversità, cioè il concetto del contrasto alle diseguaglianze, e guardate, non è quello che spesso viene definito così nel confronto un po' aspro politico il cosiddetto buonismo. Il contrasto alle diseguaglianze è fondamentale, perché una comunità inclusiva dove il tessuto sociale è sano, è autoprotettivo, dove viene valorizzata la cura dell'altro come valore, e per cui ti curi dell'altro e comunque dai un senso alla tua stessa esistenza e la differenza non ti fa paura, è una comunità che in qualche modo cerca di costruire anche dei forti anticorpi rispetto alla propria maturazione, al proprio sviluppo, alla propria sicurezza. Con questo non vuol dire che ovviamente tutto funziona al meglio, però questo valore ti consente di creare quelle condizioni nelle scuole, soprattutto partendo da un percorso di crescita dove l'esclusione non è un tema. Dall'esclusione nascono disagi che alle volte portano anche, abbiamo visto, lo vediamo, a percorsi psichici problematici che sono legati anche a problemi dell'adolescenza. E per poi arrivare a problemi di altro tipo, autostima, cose di questo genere. Quindi il tema inclusione a me piacerebbe che fosse legato al dettaglio come al macro argomento, ma un tema importante di cui una comunità deve occuparsi e che riguarda proprio l'obiettivo principale, che è quello che dalla ricchezza alla valorizzazione di un tessuto sociale ne emerge che chi non si sente incluso in qualche modo ed è parte integrante della comunità, la rafforza e dà anche all'altro. Quindi questi sono principi che secondo me dovrebbero essere di valorizzazione generale, non a spettro di confronto politico, alle volte magari sarcastico, pensando che chi è più buono e chi è meno buono riesce o non riesce. Questi sono temi che peraltro sono già nella realtà, la diversità è già nella nostra società, lo è anche tra culture, linguaggi diversi, religioni diverse, tipologie di famiglie molto diverse tra di loro, di cui chi programma, chi pianifica, essendo realtà, deve tenere conto per riuscire a garantire quei servizi e riuscire a fare quelle corrette politiche che non siano semplicemente astratte, che poi non portino di fatto benefici. Quindi qua abbiamo di fatto due obiettivi: uno è proprio quello di cercare di abbattere il più possibile ostacoli alla coesione della comunità e quindi il tema del sociale. Noi abbiamo da sempre nella comunità roveretana valorizzato moltissimo il contributo e la spesa sul sociale nel bilancio della spesa corrente. Questa è una tradizione di tantissime amministrazioni e c'è un tessuto anche di volontariato sociale molto importante, e che è, rispetto ai principi della cooperazione, che sono anche tutti trentini e di grande importanza nel percorso della nostra autonomia, il tema della sussidiarietà, che è un altro tema fondamentale del processo dell'autonomia, della nostra autonomia speciale. Questi sono tutti temi che in qualche modo ci appartengono e provengono anche da questa sensibilità che ho cercato di descrivere. E il secondo obiettivo è proprio legato al tema della prevenzione, della protezione, della sicurezza, intesa proprio nei termini che ho cercato di descrivervi, in modo da preservare attraverso la cura la crescita della comunità, senza dimenticare che però, e questo torno a ribadirlo, che poi ci sono le emergenze, le situazioni di sicurezza che scoppiano e che evidentemente devono vedere un'importante osservazione di quello che è il processo democratico delle regole, che tutti devono osservare, ma chi non osserva le regole e chi in qualche modo si comporta nel modo non corretto è semplicemente una persona che non ha osservato le regole, e quindi ad ogni non osservazione delle regole c'è una punizione, un reato previsto, un qualcosa che è previsto dalla legge, e ci sono le forze dell'ordine che su questo sono deputate con l'aiuto delle istituzioni e chiaramente anche della sindaca, in una collaborazione a costruire le condizioni per una comunità che sia il più possibile sicura anche da questo punto di vista, soprattutto anche nelle formule della cura della città. E quindi su questo il comune può fare moltissimo, ma quello che è importante è il principio che chi sbaglia non sbaglia perché appartiene ad un luogo, ad una situazione, ma sbaglia perché ha sbagliato. E quindi molto spesso io alle volte nella comunicazione vedo un dibattito, a mio avviso alle volte anche politico, un po' stagnante, quanto invece ci si dovrebbe preoccupare di capire come risolvere queste situazioni. E queste situazioni si risolvono certo con la presenza delle forze dell'ordine, che comunque sono deputate al riconoscere e a intervenire nel momento in cui succede qualcosa, ma anche ad un processo di prevenzione, perché altrimenti come le curiamo queste cose in una comunità se non preveniamo ciò che può in qualche modo diventare. Ecco, arrivo alla terza macroarea, che riguarda invece un altro tema a me molto caro, per me molto importante, che è il tema dell'innovazione e della ricerca. Quindi qui c'è tutto uno sviluppo che nasce da un percorso universitario che è diventato molto importante, soprattutto nella ricerca contemporanea. Pensiamo agli enti di ricerca sul tema dell'intelligenza artificiale, ai nostri enti di ricerca, penso a CIMEC, CERIN, che studiano il cervello e all'importanza che lo stesso ha acquisito. Se pensiamo a quando è nata psicologia e scienze cognitive 20 anni fa, sembrava una facoltà piccola, poco si chiedeva cosa si fa lì dentro, nessuno capiva. All'oggi questo è un percorso universitario, un percorso di ricerca molto importante, molto qualificato e molto riconosciuto nei grading nazionali, e questo è fondamentale per noi, perché quella frontiera poi non è solo collegata a tante altre reti di connessione che abbiamo nella nostra città. Parlavo prima del tema dello sport, di CERIS, ma l'altro ente di ricerca, ma tutto il tema della salute e il percorso che poi è nato anche a Trento, la facoltà di medicina, e tutto quello che si connetterà nel terzo hub previsto sul territorio e molto caro all'assessore Spinelli, che è il polo delle scienze della vita, e tutto il tema del rigenerazione dell'area Merloni Sud, che verrà poi in consiglio comunale alla fine di questo mese probabilmente. E la crescita anche qui è una crescita che però deve essere sostenibile. Noi abbiamo messo anche i loghi dell'Agenda 2030, no? A fianco di questi macro obiettivi, lì non lo vedete ma nel documento sono previsti, perché tutto questo ha il sapore anche delle sfide europee, del mettersi in linea di quello che è il contesto che sta diventando un insieme anche di valori, di regole e di norme che però a cascata scendono e che quantomeno anche i comuni devono vedersi interessati nel rispettarli e nel portarli avanti. Questo tema di innovazione e ricerca ha evidentemente uno sviluppo per noi molto importante per quel che riguarda impresa, industria, economia, e quindi qua mettiamo dentro tutto il mondo del lavoro, tutto il mondo del fare impresa, che è anche artigianato, commercio, esercizi pubblici e evidentemente tutto un patrimonio che comunque vede Rovereto, non solo, anche la Vallagarina, ovviamente molto attivi nella costruzione del PIL del Trentino e quindi in una condizione particolarmente significativa e importante. E il secondo obiettivo dei due della macroarea 3 è quello legato alla nostra amministrazione, al suo principio di efficienza, efficacia, a processi, spesso si parla di sburocratizzazione, ma che devono anche essere compresi in che cosa voglia dire effettivamente sburocratizzare, perché poi questo è un termine molto generico e quindi vuol dire anche stare molto vicini a chi della burocrazia però quando chiede e ha necessità di provvedimenti per riuscire a costruire il proprio progetto, vuoi di impresa, vuoi di casa, vuoi di uso domestico piuttosto che no, ha necessità che comunque ci sia una risposta da parte di servizi e uffici che qua dentro può essere data e che deve essere per forza vicina al cittadino, ma anche in un processo di trasformazione e digitalizzazione, perché di questo ormai non possiamo farne a meno, ma in un accompagnamento anche dei cittadini stessi. Da questo punto di vista i servizi sono fondamentali, e anche nel valore, e qui è importante, con la cittadinanza di partecipazione e di coinvolgimento. Noi stiamo e cercheremo di sperimentare maggiori processi di partecipazione e di coinvolgimento, cercando di copiare anche o prendere spunto, diciamo così, da realtà anche di altre città che sono più avanti rispetto a questi processi, capendo se riusciamo in qualche modo anche attraverso le nostre circoscrizioni e i nostri processi istituzionali di partecipazione a rafforzare la costruzione di comunità che comunque ci sono e sono presenti, alle volte magari non così vicini all'istituzione comune, ma che hanno bisogno anche di essere più accorpati, più considerati, più vicini a quelle che sono le ambizioni e le emergenze che hanno da risolvere e da portare avanti. L'ultima macroarea è quella legata al tema della formazione, dell'educazione e al concetto un po' della scoperta. Scoprire, imparare, educare sono i tre termini che abbiamo voluto usare e sono molto importanti perché tengono dentro tutto un percorso dell'età della vita, a mio avviso, che parte da chi nasce fino ad arrivare al percorso anche delle persone che penso all'Università dell'Età Libera, per esempio, al mondo degli anziani, un percorso che tiene insieme comunque una previsione importante che è quella anche della fotografia dell'oggi e la fotografia prevista per il momento di un domani dove a mio avviso la popolazione anziana sarà maggiore certamente rispetto a quella dei ragazzi e dei giovani, ma di per contro molto spesso questo viene vissuto anche come un aspetto, diciamo così, un po' negativo, nel senso che i servizi dovranno in qualche modo essere forse più tarati a portata dell'anziano. Dovremmo però anche dire che sicuramente i giovani di domani avranno molte opportunità da un punto di vista lavorativo e da questo potranno scegliere, quindi sarà molto importante che il nostro territorio sia anche competitivo per riuscire a trattenere quelle competenze e quelle possibilità di scelta che saranno fondamentali e importanti per traguardare e costruire il programma di quello che sarà il loro futuro. Quindi tenere insieme e da avere un occhio solo e unicamente su quella che sono i servizi che comunque dovranno essere importanti, con la risoluzione anche di alcuni nodi critici per le famiglie rispetto alla popolazione anziana, deve però anche tener conto di che cosa della necessità e delle opportunità che i giovani avranno e che per quel che riguarda il profilo lavorativo secondo me saranno anche molte, però su un livello di competenza che a mio avviso va evidentemente preservata, e per questo è fondamentale un principio anche di ascensore sociale, la possibilità che l'integrazione porti al mondo lavorativo tutte quelle famiglie di seconda e terza generazione che attraverso la scuola possono sentirsi parte di una comunità dove in qualche modo contribuiscono anche allo stesso PIL della città e del Trentino. Scusate. Quindi crescere e valorizzare il tema della cultura. Rovereto è anche città dell'arte, un'arte che non è solo circoscritta a un periodo di tempo preciso, però abbiamo tanti personaggi illustri e quando intendo arte non parlo solo diciamo del MART, Museo d'Arte Contemporanea di Trento Rovereto, ma parlo anche e di tutto un complesso di festival, di movimenti, di tessuto associativo, di arte come, grazie, come linguaggio, linguaggio non verbale, quindi un modo per esprimersi che questa città ha costruito comunque nel tempo e che è un aspetto molto importante, direi una connotazione fondamentale che ha lasciato nei vari monumenti della città, nel percorso anche legato alla cultura e all'arte della pace, del fare, di questo un simbolo anche della città, un'opera d'arte, possiamo definirla una grande scultura, l'immagine di Maria Dolens, come possiamo definire un monumento fondamentale il nostro teatro Zandonai, e così potrei descriverne tanti altri. Quindi la cultura è un patrimonio incredibile nella città di Rovereto e come tale deve essere un biglietto da visita che dà valorizzazione al nostro territorio anche da un punto di vista turistico, e quando intendo turistico non mi riferisco alla necessità di coinvolgere le persone solo per un discorso diciamo economico, che pure ha la sua importanza, ma anche di conoscenza anche di un mondo che rimane quello di una città di 40.000 abitanti ma che ha una peculiarità che può mettere a servizio di un contesto di Vallagarina e di Trentino e che a mio avviso è un unicum nella nostra provincia autonoma. Quindi l'ospitalità e l'accoglienza, che è comunque un termine anche molto utilizzato all'interno di questo documento, ha molto a che vedere anche con questo. L'ospitalità non è un modo di porsi, in qualche modo noi a sud del Trentino, sarà perché abbiamo parzialmente avuto una storia diversa dal nostro capoluogo, siamo molto spesso anche considerati un po' un'anomalia nella vivacità e nel confronto anche diciamo insomma argomentativo molto puntuale che nei secoli ha contraddistinto i vari momenti anche di cambiamento della città stessa, ma questo va visto anche come una ricchezza, e in effetti questa ricchezza è stratificata nella nostra città, e mettere a servizio la comunità roveretana, la nostra città, le nostre bellezze, con la Vallagarina, con l'Alto Garda, con il Contasso di Trento, in una rete che contribuisca a alzare anche un po' le possibilità dell'ospitalità e dell'accoglienza, e quindi il turismo, ma come forma di valorizzazione, permette effettivamente una maggior soddisfazione, ma soprattutto anche una conoscenza e un apprezzamento che qua, da chi viene da fuori, sarà veramente sempre molto alto. Quindi su questo a mio avviso ci sono molti margini di investimento. Ultima vocazione, come ho detto prima, il tema della pace, della solidarietà di Rovereto Città Europea. I simboli sono tanti, in un contesto dove possiamo da qui, da una piccola parte del mondo che in un contesto globale ha molti sconosciuto, probabilmente però lanciare un messaggio molto importante. E io credo che questo sia già stato fatto nei secoli addietro, e che ci siano ancora le potenzialità per farlo in un momento come questo, che a mio avviso ha un'opportunità che è il 2025, è il centenario, su cui sarà importante, a mio avviso molto importante, scommettere non solo come vetrina, ma anche per lasciare una traccia, un segno culturalmente importante, e che sono quei segni e quelle tracce che poi nella storia possono comunque fare la differenza. Grazie.
Grazie. Grazie a lei, Sindaca. Ecco, quindi la presentazione è stata fatta, poi il DUP verrà quindi depositato e...
Devo dire un'ultima cosa?
Prego.
Scusate, volevo ricordare che il documento verrà depositato e che poi è previsto fare delle osservazioni da parte di tutti i consiglieri. Ci sarà una tempistica di circa 20 giorni, poi adesso il dottor Fessi, se non dico tutto, mi può riprendere, e in modo che può esserci un coinvolgimento rispetto agli obiettivi anche da parte di tutta l'Aula.
Il dottor Festi deve aggiungere qualcosa, dottor Festi?
Aggiungo solo niente da riprendere ovviamente, ma che nella nota che appunto, come diceva la sindaca, invieremo domani, in cui comunichiamo a tutti i consiglieri appunto che il DUP parte strategica è depositato in termini non tecnici, ma è a disposizione di tutti i consiglieri, eventualmente chi lo chiede glielo manderemo, ma penso che sarà messo nell'area riservata. E viene dato un termine fino a mercoledì 18, scusate se non sbaglio, come termine per presentare osservazioni, integrazioni e anche osservazioni anche che possono riguardare delle varie errori, ma soprattutto vi è la disponibilità anche da parte mia, eventualmente anche per i consiglieri per i quali è la prima volta che si approcciano a questo strumento, per fornire chiarimenti o osservazioni in merito a apporti che vogliono apportare allo stesso. Dopodiché le osservazioni pervenute in termini di contenuto verranno poste all'attenzione della giunta comunale, e di seguito il documento, quindi nella sua versione finale, verrà portato all'attenzione della commissione bilancio, per poi essere portato in termini di temporalità che ci è andati verso la fine di settembre all'attenzione del Consiglio Comunale per la vera e propria discussione e di seguito eventualmente approvazione. Questo è l'iter che porta poi alla discussione e approvazione del DUP obiettivi strategici.
Grazie dottor Festi. Allora, prima di procedere alla chiusura del Consiglio di questa sera, sempre per la regolarità di verbalizzazione, segnalo che il consigliere Gamberoni è entrato alle 19.50 e il consigliere Chiesa è entrato alle 19.52. Quindi prego, consigliere Zeratti.
Grazie Presidente. No, volevo un chiarimento metodologico naturalmente. Il DUP poi è, come nelle vecchie consigliature, nelle passate consigliature, un'elencazione cronoprogrammatica
per i prossimi 3 anni oppure è solo concettuale? Questo mi è sfuggito, chiedo scusa.
Allo strumento Consigliati non è cambiato dagli anni scorsi, che lei ricorda che era stato da poco introdotto, diciamo, come strumento di programmazione, nel senso che prevede, come diceva prima la sindaca, e solitamente questo avviene entro fine luglio, la presentazione al Consiglio di questa parte che attiene appunto una parte premessuale che troverete, che illustra quello che è il contesto interno ed esterno, diciamo, all'amministrazione comunale, nell'ambito della quale la stessa opera e pone i suoi obiettivi strategici, quindi anche un'analisi, come dire, del DEF nazionale, del DEF provinciale, i parametri, come si dice, economici essenziali, e poi questa componente, diciamo, che è il nucleo essenziale del DUP obiettivi strategici, che attiene appunto le strategie dell'amministrazione che traguardano il triennio, se non la consigliatura. E vi è poi la fase successiva, che quest'anno ha un lasso di tempo più breve, vista, no, le scadenze elettorali che ci sono state, in cui invece il DUP viene integrato con la nota di aggiornamento cosiddetta, che contiene il piano degli investimenti, contiene il tema delle valorizzazioni immobiliari e contiene gli obiettivi operativi invece, che declinano dagli obiettivi strategici, per cui ogni servizio da, in base agli obiettivi strategici che il Consiglio Comunale ha posto, a, come dire, come strategia dell'amministrazione, poi individua gli obiettivi operativi che annualmente, o possono avere un lasso temporale più lungo, ma diciamo che annualmente si pongono ai vari servizi da raggiungere o da sviluppare. E questo poi, la seconda parte, diciamo così, il DUP nella sua integrazione versione finale, si allinea a questo punto con il bilancio, perché in una logica, no, di programmazione, le risorse del bilancio devono servire proprio a perseguire quegli obiettivi operativi che sono posti nel documento di programmazione del DUP.
Prego, prego.
Per capire bene, per cui gli eventuali, chiamiamoli così, tra virgolette, emendamenti o sollecitazioni o integrazioni possono anche essere sul piano operativo? Mi spiego, cioè, sì, vai.
Dal punto di vista tecnico sono più sul piano operativo, no? Quando si allinea anche al bilancio e dove si declinano, come dire, in termini più appunto operativi, quelle che sono le azioni dell'amministrazione.
Deve aggiungere qualcosa?
No.
Ok. Sindaca, deve aggiungere qualcosa? Niente, allora la seduta questa sera si chiude, ci aggiorneremo per i capigruppo per appunto organizzare una seduta e pianificare il prossimo Consiglio Comunale. Beh, possiamo comunque dire, visto che possiamo avere impegni, che martedì 8 non ci sarà il Consiglio Comunale, e ci aggiorneremo appunto come capigruppo in base, ci sono interrogazioni, delibera, così per la programmazione. Ok? Ok, quindi buonasera a tutti e ci sentiamo.